Ciao a tutti, buonasera.
Ciao, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Benvenuti, benvenute, benvenut asterisco in questo podcast.
Giusto, ci mancava quello, dopo il saluto di qualsiasi giorno, momento.
E adesso c'è saluto a qualsiasi gender.
Giusto,
Possiamo dirlo? Possiamo dirlo?
giusto. E non
È il
so.
primo podcast che faccio in pantaloncini e maglietta di
Sì,
quest'anno.
vabbè, esagerato, sì, io c'ho letteralmente la felpa ancora.
Io sono in pantaloncini e maglietta ed è il primo podcast che faccio nel 2023 in pantaloncini e maglietta. Posso dirlo. È arrivata, sta arrivando. Sta arrivando la bella stagione, il caldo, l'usole, lumare.
Ci sta l'umano
Arriva.
fuori?
No, quello no.
No?
Però sta arrivando, ragazzi, sta arrivando. Per cui se stai ascoltando questo podcast proprio nel momento in cui esce, avrai notato anche tu che le temperature si stanno alzando. Se invece sei già dopo, lo stai ascoltando magari che è inverno, mi spiace. In questo momento noi stiamo iniziando ad assaporare un po' di quella che è l'estate. Però,
In questi casi si dice allachi.
unlucky, unlucky. Oggi è martedì 23 maggio 2023. 23.05.2023. Bello, una bella data, direi. E siamo qui con Mario stasera, carichi di energie, per
Sempre alla
infonderti
grande. Ora
sempre.
questa è il nuovo, questa è la nuova wave di risposte al lavoro. La gente non ti dice più tutto bene, la gente ora ti risponde alla grande.
Io rispondo così da ancora prima che andasse di moda, quindi posso dire di essere stato un precursore.
Spettacolo.
Posso dire di essere stato un precursore di questa risposta. E la cosa più bella è la faccia della gente. Cioè, quando tu dici alla grande, quindi una persona interloquisce con te e ti dice come stai, tu dici alla grande. Loro, ah, alla grande, cioè, perché.
Assolutamente sì, e perché gli stai facendo un regalo, ricordiamolo.
Scusa, perché non può andare bene davvero? Non puoi dire che va bene, veramente,
Se
e
va
che vada
bene,
molto
saresti
bene.
letteralmente su una spiaggia a berti il tuo bellissimo cocktail, probabilmente ai Caraibi, non saresti a lavorare, questa è la vita vera, amici miei. E
Non sono
allora
d'accordo,
lì
come sempre.
andrebbe alla grande per davvero.
Non sono d'accordo, come sempre, con questa asserzione di Mario, però va bene. Ormai le nostre posizioni le conoscete. Detto questo, anche questa settimana stiamo arrivando alla fine di maggio, praticamente. Mi sa che questo è l'ultimo podcast che riusciamo a fare a maggio, o sbaglio? O forse ce n'è un altro.
O c'è un
Probabilmente sì, c'è il
altro, c'è il
30. C'è il
30.
30, giusto, giusto, c'è il 30. Vabbè, se
Sì,
ci siamo il 30, giustamente.
esatto, a meno di problemi tecnici vari.
Eh beh, certo, sì, ci siamo al 30, facciamo la live. Problemi tecnici non ci saremo, però ipotizzando che ci saremo, non è l'ultimo podcast di maggio, bensì il penultimo. Ma tutto questo non ci deve distogliere dalla domanda canonica di rito. Come stai, Mario? Tutto bene?
Alla grande.
Oh, benissimo così. Ti voglio così carico di energia, pronto per iniziare. Questa avventura e questo racconto. L'ultima volta ci siamo leggermente un po' dilungati nei discorsi, abbiamo perso un po' la bussola. A questo giro cerchiamo di essere un po' più attenti al tempo,
Perché mai?
soprattutto.
Perché mai? Bene così.
Vabbè, un pochettino per cercare di non divagare troppo in questo flusso di coscienza maieutico, socratico, queste cose molto molto, diciamo, che vanno a influire nei nostri pensieri, nei pensieri di chi ci ascolta. Allora, il titolo della puntata che stai ascoltando in questo momento dovrebbe essere qualcosa che abbia a che fare con l'equilibrio nella vita moderna. Perché abbiamo dato il titolo a questa puntata? Perché ho ascoltato finalmente l'intervista a Dr. K, LTGamerGG, intervistato da Chris Williamson, ormai persona più citata della storia. Dovremmo dividerci per stagioni. Nella stagione 1, persona più citata, Tony Robbins.
Molto probabilmente sì.
Stagione 2, boh, non mi ricordo chi fosse. Stagione 3, qualcun altro. Adesso è Chris Williamson, la persona più citata in questo momento. Grazie per tutti i contenuti che fai, sei veramente un
personaggio incredibile. Lui c'è, cioè, nel senso, il capo dei grinder comunque, c'è, cioè, nel senso, cioè, riuscire ad avere così tanta energia a grindare come un animale.
Ah. Personaggio altamente incredibile. Comunque consiglio chi mastica un po' l'inglese di recuperare davvero questa puntata insieme all'intervista con David Goggins. Per me entrano nelle Olimpo delle puntate must listen della storia, ma mi sono appuntato un paio di...
Ci sono secondo me più dettagli, cioè secondo me più questa intervista qui è un po' più per gli ometti, non so, per le ragazzine. Cioè, nel senso, per gli ometti e non per le ragazze. Secondo me è un po' più forte il lato maschile piuttosto che il lato femminile.
Ah, dici sì, è un po' più gender... A proposito di questo, fammi aprire una parentesi. Perché ne parlavamo appunto con Valentina di questa cosa. Lei giustamente mi dice, ma... tutti questi esempi, queste persone, David Goggins, Jocko Willink, eccetera, eccetera... Sono tutti uomini. Ma non c'è una controparte femminile che parla di temi femminili?
Certo, è pieno. Sicuramente sarà pieno. Il problema è che non è il nostro target.
Esatto, questa è stata la mia identica, è stata la mia esatta risposta. La mia esatta risposta. Ho detto, sicuramente ci saranno delle divulgatrici donne che parlano di temi di questo tipo, di crescita personale, di empowerment, di miglioramento, eccetera. Solo che non le conosciamo, effettivamente.
Ma secondo me c'è comunque anche un'enorme differenza. Cioè, fortunatamente, le donne sono riuscite ad avere una grossa evoluzione nell'ultimo periodo. E secondo me, avere sullo stesso piano un uomo che ti parla di crescita all'interno del mondo della società e un uomo, cioè un uomo e una donna, secondo me si pongono su due livelli estremamente diversi per tutto quello che sono stati letteralmente gli ultimi 20 anni di crescita, gli ultimi 20-30 anni di crescita. Cioè, la donna fortunatamente ha avuto una crescita più che esponenziale dal lato dei diritti, che comunque alcuni problemi, come ben sappiamo, ci sono ancora parecchi problemi, però a mio parere la figura femminile è stata scoperta, si sta scoprendo, sta evolvendo in una maniera molto, molto migliore o comunque molto più in fretta rispetto alla figura dell'uomo, che in realtà fisicamente nel tempo si è persa e forse stiamo andando a ritrovarla, se pensi che questa sia la direzione corretta. È anche detto questo. Quindi anche porre un uomo e una donna, secondo me, all'interno dello stesso ambito, sullo stesso livello, è pressoché impossibile, ed è per quello che, nonostante i cookies e i bombardamenti vari, eccetera, a noi non arriva come target, perché è completamente su un'altra sfera.
Sì, sì, sì. No, è che siamo condizionati da questo pensiero che comunque la donna, sai, quando ha figli non riesce più magari a fare attività sportiva, deve guardare i bambini. Cioè, questo, ovviamente, questo retaggio dato dalla cultura, dai film, dalle serie TV, da tutto quello che ci bombarda, che non ci fa pensare a un David Goggins versione donna, a un ultramaratoneta versione donna, a un Navy Seal versione donna. Ma ovviamente questo non è il mio pensiero, sto dicendo quello che la società ci impone comunque di pensare a riguardo di questo argomento. Invece sono sicuramente convinto che ci sono personaggi, in questo caso femminili, che rappresentano altrettanti punti di...
Ma secondo me non è necessario. Per il punto è che secondo me, adesso qui forse mi sbilancio perché, ripeto, non è il mio abito, ma non è necessario. Cioè, la figura della donna non ha bisogno di una persona che ti racconti come si è fatta il culo durante i Navy Seal, perché quello è... Perché non è, secondo me, non è quella parte di società che alla donna interessa. Poi, ripeto, potrei sbagliarmi tranquillamente, però no, su questo... io non credo che pubblico femminile, più speaker femminile, la cosa che interessi è vedere una tizia che fa l'ultramaratona. Perché? nella figura maschile, io ti spiego il perché. Perché comunque l'idea dell'uomo si è persa, la figura autoritaria, la figura dell'essere uomo si è persa. Quindi una figura di spicco come David Goggins, che riesce a non pensare minimamente a quelle che potrebbero essere tutte le sue conseguenze, potrebbe sembrare un idolo, capisco, ma io non vedo questa necessità all'interno del mondo femminile. Poi non ne faccio parte e quindi verosimilmente mi potrò tranquillamente sbagliare. Qui aperto tranquillamente alla discussione su quello che la figura femminile è oggi, perché di base, ripeto, non essendo il mio target, non lo so. Però non vedo la necessità di un Navy Seal, un ultramaratoneta, un...
Capisco cosa dici. Capisco. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che dici la società sembra che non abbia bisogno di queste figure perché non sono ricercate, non sono figure ricercate. Boh, adesso noi parliamo ovviamente per quello che ne conosciamo noi. Però dal mio punto di vista sono sempre stato convinto e sono tuttora convinto che i modelli ispirazionali siano fondamentali. E avere dei buoni modelli ispirazionali, delle persone che in qualche modo ti condizionino, faccio un esempio più pratico. Ho sempre detto, no? Le persone che ti circondano determinano il tuo carattere, determinano le tue volontà, eccetera. Ma queste persone che ti circondano sono anche le persone che segui su Instagram tutti i giorni, di cui guardi le storie, di cui leggi i tweet se vai su Twitter, di cui leggi i post su Facebook. Ora, io se seguo David Goggins, Michael Phelps, altri, diciamo, atleti, gli atleti più forti della storia, è chiaro che sarò condizionato da un certo tipo di pensiero, da un certo tipo di ragionamento. Questa cosa qua la riversiamo verso le donne. Ora, se andiamo a riprendere la lista famosa dei più grandi follower, eccetera, eccetera, cioè tra le donne ci sono comunque persone dello spettacolo, non ci sono sportivi in generale, da quello che mi ricordo io. Forse magari le tenniste, le sorelle Williams, quei personaggi lì. Però è proprio questo che dico, serve un modello ispirazionale, che sicuramente c'è, va cercato, per condizionare la tua indole. Ricordiamoci che il cervello, il pensiero, cosa pensiamo noi di noi stessi, è ancora più importante delle azioni che facciamo. Altro esempio pratico. Se io peso 90 kg e voglio dimagrire e pesarne 70, non basta la dieta, l'esercizio fisico. Tu devi pensare già di essere una persona che pesa 70 kg. Devi prima lavorare sul tuo pensiero, sul tuo ragionamento, sul tuo modo di vedere te stesso e poi dopo compiere delle azioni pratiche, perché altrimenti i chili li puoi anche perdere. Ma se nella tua testa continui a pensare di essere una persona di 90 kg, il giorno dopo li riprendi. E questo è un esempio pratico per dire che i modelli ispirazionali nella vita sono importanti. Ecco, questo è il mio pensiero a riguardo. Aggiungo solo che mi ero andato appunto a cercare una persona, magari una donna incredibile che avesse fatto robe incredibili, e ho trovato questa Courtney Dowalter, una donna americana nata nel 1985, quindi molto giovane, ultramaratoneta, che ha corso 164 km in 24 ore e ha vinto praticamente il record mondiale delle ultramaratone, quindi 164 km in 24 ore, veramente follia totale. Quindi se volete andare, io sono andato a vedere anche su Instagram, c'ha un po' di follower questa Courtney Dowalter, mi pare che c'ha 400.000 follower, una roba del genere, per cui sicuramente è una persona, sì, 426.000 follower, una persona sicuramente seguita e magari anche un esempio ispirazionale, perché potrebbe essere una figura da cui prendere ispirazione. Detto questo, direi che possiamo fare transizione e torniamo all'argomento iniziale dell'equilibrio. Che dici?
No, stavi finendo il discorso sul dottor K, che poi non è mai più finito.
Esatto. Adesso lo rinizio.
Ah, scusate. mi ero per... Prego.
Sì, abbiamo fatto questa introduzione sui modelli ispirazionali, piccole perle di crescita personale, sempre molto utili secondo me. Ritorno un po' al discorso all'inizio, scusate questa interruzione aperta e chiusa parentesi, ma il nostro flusso di coscienza va in questo modo. Ho ascoltato l'intervista quindi a LTGamerGG, Dr. K, che è uno psicoterapeuta, e lavora con le persone che tendenzialmente fanno difficoltà a trovare uno scopo nelle loro giornate, nella vita, perché dedicano magari tanto tempo al videogioco, tanto tempo al computer, tanto tempo ad attività al computer, ma anche solo al telefonino, eccetera. Tant'è che perdono degli stimoli, diventano persone che poi cadono in depressione, eccetera, eccetera, eccetera. Dimmi se sto sbagliando in merito al suo background, più o meno.
No, è corretto. Cioè, nel senso, lui nasce come psicoterapeuta e poi si specializza nella parte simulazione a contatto appunto con le persone da ultra performance, perché comunque lui ha anche lavorato con streamer estremamente famosi e persone pro player estremamente famosi, ovviamente anche a livello di performance legate al videogioco.
Sì, sì. Uno dei primi pensieri che mi viene in mente ascoltando questo episodio è, lui fa l'esempio dell'antichità, no? Della storia dell'essere umano. L'essere umano è nato con dei momenti dedicati alla noia, con dei momenti dedicati al fare nulla, al stare seduto, guardare il cielo e aspettare che passi la notte, eccetera. Cosa che adesso praticamente è impossibile, perché persino quando andiamo in bagno noi non riusciamo a stare senza telefono. Cioè, quando arrivi a un punto dove anche solo per andare in bagno fai difficoltà a lasciare il telefono sul comodino e non guardare il telefono, vuol dire che stiamo vivendo una società estremamente stimolata, ultra stimolata, che non lascia più tempo ai pensieri verso se stessi. Questa è la chiave di tutto il discorso che fa. Bisogna trovare il modo di avere dei pensieri per se stesso. Quindi ragionare per te, ragionare per cosa ti fa bene in questo momento, ragionare su come stai, come non stai, cosa ti senti, cosa non ti senti. E non so se vi è capitato magari di camminare, farvi una passeggiata senza, da soli ovviamente, senza musica, senza podcast, senza parlare con nessuno. Quante idee vi vengono in testa? Tantissime.
La cosa assurda che a me proprio ha distrutto è stata il fatto che ti dice: secondo voi, perché le idee migliori vi vengono nella doccia?
Esatto.
E tu dici: cazzo, però se ci pensi, dici, vero, le idee migliori mi vengono in doccia. Perché? Perché è l'unico momento in cui non puoi portarti il telefono in doccia. Oddio, adesso non è propriamente vero, perché...
Esatto. Ci sono i telefoni impermeabili.
Adesso si può fare anche quello. Però fisicamente è l'unico momento in cui tu, per quei 5-10 minuti, dipende quanto lunga fai la doccia, non puoi fisicamente avere un dispositivo elettronico, non puoi essere stimolato in quel senso, e riesci a creare dei pensieri che siano tuoi.
Esatto, esatto. Infatti questo è un ragionamento che mi viene a fare appunto parlando dell'equilibrio nella vita moderna. Mi sento di consigliare in generale di ritagliarsi un momento durante la giornata che sia un momento proprio senza disturbi, senza stimoli, senza tecnologia. E questo tendenzialmente nel mio caso lo faccio dopo la pausa pranzo, ovviamente prima di finire la pausa pranzo, 10 minuti di camminata senza nulla, senza telefono, senza cuffie, senza ascoltare niente, nessuno. Cammino, mi faccio i miei passi, perché cerco di arrivare, se riesco, a 10.000 passi al giorno, ma faccio abbastanza difficoltà adesso che lavoro in ufficio. Però, oltre a farlo per il mio benessere fisico, lo faccio anche per il mio benessere psicofisico. Non so se tu, Mario, fai una cosa del genere.
No, più che altro, cioè, ci sono una serie di chiavi di lettura rispetto a queste cose che proprio mi hanno illuminato. Un'altra di queste cose era relativa proprio alla meditazione. Cioè, si è sempre parlato di questo mito enorme della meditazione, no?
Sì.
Ma non ti hanno mai spiegato qual è il vero motivo. del perché dovresti fare la meditazione, no? Perché ti fa bene, perché ti aiuta a essere nel presente, eccetera. Lui, il dottor K, la mette semplicemente in un metodo molto più semplice. Vuoi simulare qualcosa che sia la doccia? La meditazione è una cosa più vicina di questa, perché cerchi di ragionare solo sui tuoi flussi, non utilizzare il telefono, non farti stimolare. Questo fisicamente è solo quello. E quindi fa, perché dovresti fare la meditazione? Per riuscire finalmente a rompere questo ciclo. Come tu vai a camminare a piedi, ti fai un giro. Io verosimilmente non ho questa possibilità. Cioè, oddio, avrei la possibilità di farlo, ma non ne sento per ora la necessità, in quanto mi capita spesso di fare avanti e indietro, su, giù, destra e sinistra per tutto il negozio. E in quei casi lì in realtà non ho niente dietro. Cioè, il telefono okay. Lo tengo in tasca, non lo uso. Il tempo che faccio le mie camminate avanti e indietro, il tempo che è, mi capita molto spesso di ragionare. Riesco purtroppo soltanto a livello lavorativo, perché poi alla fin fine sei all'interno dell'ambito lavorativo. Quello ancora non sono capace di scindere le due cose. Però magari mi capita di fare due volte su giù perché so che devo farlo. E in quei casi lì ragiono tanto, penso tanto, ma più che altro in ambito lavorativo. Ecco, è sicuramente importante, come dicevi tu, ritagliarti magari dei momenti che siano fisicamente per te stesso, te persona, privato, non che te tratti puramente il lavoro.
Sì, il ragionamento che voglio fare io è proprio per un vantaggio personale, ma anche un vantaggio competitivo. Quando siete più lucidi, avete fatto un ragionamento, vi siete staccati un po' dalla tecnologia, dal telefono, eccetera, da queste stimolazioni qua inutili, poi tornate sul posto di lavoro, tornate a fare i vostri progetti, che siete estremamente più lucidi, siete estremamente delle persone migliori rispetto ad altri, soprattutto rispetto a colleghi che la pausa pranzo la passano a guardare TikTok. Guardare TikTok, guardare reel di Instagram, guardare video su YouTube eventualmente, reels, stories, short di YouTube. E non voglio fare il bigotto del fatto che io non li guardo. Io guardo tantissimo YouTube, guardo Instagram, non ho TikTok, per cui mi capita di guardare i reel, soprattutto appunto quando sono in bagno, mi sto lavando i denti, eccetera. Sto cercando di correggere questa abitudine, perché non è un'abitudine che ti dà... non è un'abitudine produttiva, perché tutte queste ultrastimolazioni servono a provocare micro piacere nel tuo corpo, perché tutto questo, tutta questa velocità, guardi il reel su Instagram, ti fai una risata, guardi il video su YouTube, guardi il post, vedi questa, giri a destra e a sinistra, inizi a divagare, il tuo cervello continua a rilasciare queste sostanze come la dopamina e altre sostanze chiaramente eccitanti, in qualche modo che ti tengono vivo, ma non sono create naturalmente, non sono create come la natura ha creato l'uomo e come devono essere generate. Sono generate artificialmente, quindi tu ti stai, tra virgolette, atrofizzando da solo con un mezzo che non è un mezzo naturale. Ripeto, non voglio fare il bigotto, però questo è veramente importante, soprattutto per ottenere un vantaggio competitivo, un vantaggio di miglioramento sugli altri. Se vuoi essere più sveglio degli altri, se vuoi essere superiore alla media, devi compiere azioni e atteggiamenti che siano superiori alla media delle persone. Questo è fondamentale. E ovviamente questo nel podcast il dottor K ne parla tanto di questi trasmettitori, di questi effetti da dopamina, che sono tutte cose che il nostro cervello rilascerà sempre. Non si può, quello che lui dice non è che, come dicono alcuni informatori, no free dopamine, non puoi bloccare la dopamina, è impossibile, non puoi farlo, però puoi in qualche modo essere sicuro che quello che il tuo cervello stia generando, quello che il tuo organismo stia generando, sia un beneficio vero per te, un vero beneficio. E una citazione che poi ho visto, ho segnato appunto verso l'oretta di intervista, questo per parlare anche un po' della fatica, lui dice che le persone non devono necessariamente fare tutte le cose con fatica. Dice, non devono essere tutti try harder. Semplicemente alcune persone hanno bisogno di un piccolo aiuto. E lui fa l'esempio, che mi piace, dello spotter in palestra. Chi è lo spotter in palestra? Lo spotter è la persona che ti aiuta, ad esempio, quando stai facendo la panca piana, a sorreggere il peso, se per caso non ce la fai, per non rimanere schiacciato. Oppure stai facendo lo squat, stessa cosa, per non rimanere schiacciato col bilanciere sulla schiena, c'è una persona dietro che è, diciamo, è pronta ad aiutarti. Lui dice, quando tu sei in palestra e stai facendo la panca piana, stai facendo il tuo massimale, stai facendo 100 kg, vai lì, fai 1, 2, 3, 4, al quinto colpo che non ce la fai e lo spotter mette un solo dito, mette un dito sotto la sbarra per sollevarla, che ti alleggerisce del peso di pochi chili, ma tu riesci a completare l'esercizio. Questo è anche un po' nella vita. Dice, non c'è bisogno che tu ti sprema al 100% per gli altri, per le cose, ti sbatti un casino. Molte volte hai solo bisogno di chiedere un piccolo aiuto alle persone. Piccolo aiuto che devi ovviamente ottenere, devi riuscire a cercare, devi riuscire a guadagnartelo. Un piccolo aiuto che poi ti permette di ottenere un risultato. E che questo è un punto del podcast che mi ha fatto ragionare molto. Non so te...
Sì, più che altro la cosa che a me ha sorpreso della fatica è che lui stesso, cioè, siamo un po' anche noi vittime ormai di questa idea che del sigma male grinding, cioè solo se fai fatica puoi veramente ottenere risultati. Cioè, la verità è che non è così. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso con la leggerezza con quale lo diceva era semplicemente: va bene fare fatica, vi piace fare fatica, capisco, ma se le cose fossero più semplici, non sarebbe meglio? Cioè, qual è il punto? Perché molte persone ti dicono, solo se fai fatica tu puoi raggiungere il risultato, ma se la cosa è più semplice, allora non è un vero risultato? No, raggiungi lo stesso. E se le cose fossero più semplici? Cioè, era veramente, ha rotto qualsiasi tipo di pensiero... Qualsiasi tipo di idea che c'era dietro il mito della fatica, l'idea della proprio del grinding, no? Cioè di qualcosa che deve essere per forza logorante. E c'era l'esempio appunto che faceva Chris Williamson su questo fantomatico tizio palestrato che allenava soltanto su invito. Praticamente raccontava di questo allenatore inglese che... allenava soltanto su invito determinati atleti, e se tu riuscivi non solo a farti invitare ma a superare i 2 mesi di corso eccetera, tu fisicamente uscivi di lì che eri una bestia, un enorme tizio iper provante, ok? Perché diceva, ti metteva talmente tanto sotto che o soccombevi o vincevi. E la risposta è stata sì, ma perché? Cioè, perché deve essere sempre tutto difficile? Perché deve essere sempre tutto in salita? Perché? Qual è lo scopo finale? Certo. Se lo scopo finale è comunque raggiungere un determinato livello, perché non può essere più semplice? Ed era, cioè, quella cosa lì toglie ogni dubbio, no?
Sì, a me questi ragionamenti qua mi mettono sempre un po' in discussione, perché sono una persona convinta che la fatica è necessaria. La fatica proprio fisica. La fatica fisica è necessaria per temperarti anche a livello di carattere. Perché quando fai cose con fatica, come sollevare dei pesi, o alzarti la mattina prestissimo, farti la doccia fredda, tutte cose che non sono semplici da fare, però in qualche modo stai sconfiggendo la pigrizia, stai sconfiggendo quei pensieri negativi che cercano di buttarti giù, stai facendo qualcosa che il 90% delle persone non fa, stai facendo qualcosa che ti distingue dagli altri, eccetera. Mi piace il fatto che il dottor Kay sottolinea che non tutti sono pronti a livello mentale ad affrontare delle sfide del genere. non è detto che siamo tutti, dobbiamo essere tutti David Goggins. David Goggins è uno, lui ti insegna le cose, ti fa vedere come le fa lui, ti fa vedere che modello di insegnamento è. Tu puoi prendere quello che lui insegna, quello che lui dimostra, quello che lui fa e adattarlo alla tua, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere e magari trarne un altro insegnamento. Trarne un insegnamento che magari si applica nel lavoro, non nell'esercizio fisico, non nella corsa, non nella maratona. A me questo diciamo è l'ottica con cui ho cercato di ragionare su questa cosa. Non voglio pensare e non voglio neanche dare il messaggio del fatto che tutto sommato le cose semplici ti danno lo stesso outcome, perché non la penso così. Puoi fare la stessa cosa in due modi, sicuramente, qualsiasi cosa la puoi fare in due modi, in un modo che magari più semplice, in un modo che magari più complicato. Il modo più complicato ti attiva e ti mette in gioco tante cose, che siano pensieri, siano relazioni, altri enzimi nel corpo che ti danno altre sensazioni di piacere. Insomma, la fatica reputo che sia necessaria e comunque non vada evitata, soprattutto...
Questo è un altro paio di maniche.
Soprattutto, cioè, non va evitata.
Questa è l'enorme differenza, no? Sta lì l'enorme differenza. Perché se io devo scalare una montagna e posso decidere di prendere il sentiero che ci mette 2 ore, che però è più lungo ma è più leggero, ma decido invece di fare la scalata verticale che probabilmente mi ci impiega lo stesso tempo ma faccio il doppio della fatica, decidi tu. Se nel momento stesso in cui decidi di fare più fatica, non è che io ho fatto più fatica e ho raggiunto un risultato migliore. Perché lì, a mio parere, è stupidità.
No. È voler dimostrare qualcosa a se stessi. Diversamente. Non lo fai per dimostrare agli altri, perché se l'outcome è uguale, come appunto hai fatto un bel esempio tu, scalare la montagna, dici c'è un percorso che ci mette 2 ore, ma è più in piano, un percorso che ci metti 2 ore, ma è in arrampicata, alla fine entrambi arriverete lì. Quindi tu non lo fai per dimostrare agli altri che arrivi per primo. Lo fai per dimostrare a te stesso che è una sfida che puoi superare. Semplice.
Veramente necessario?
Molte volte sì, molte volte hai bisogno di metterti alla prova. E secondo me questa è una cosa che non per forza deve essere sempre necessario. Ecco, questo sì, ti do ragione, non è sempre necessario. Però in certe situazioni
questo,
sì.
Cioè, questo
quando entri in un vortice di pensieri negativi, depressione, ansia, molte volte hai solo bisogno di dimostrare a te stesso che sei più forte di quello che pensi. E le azioni valgono più di 1000 parole molte volte. Puoi andare dallo psicologo, puoi andare a parlare con le persone, ti daranno un abbraccio, una pacca sulla spalla, ti diranno guarda che sei forte, guarda che sei un grande, guarda che ce la fai, eccetera. Quando invece poi ti basta metterti alla prova, dimostrarti a te stesso che anche una cosa incredibile come scalare una montagna col giusto allenamento, giusta forza di volontà la puoi fare, hai risolto il tuo problema. Il silenzio tombale.
No, è in questi casi
è complesso.
Non ci credo in queste cose. Cioè, nel
non
senso,
credi nella forza di volontà, dici?
Assolutamente no.
No?
Cioè, non credo che una prova fisica di qualsiasi genere possa risolvere un problema psicomentale. Cioè, nel senso, io posso uscire di lì e dire ok, ho fatto 2 chilometri a piedi, nel senso sì, ho dimostrato a me stesso di saper camminare, quindi, cioè, non lo so, non è quello, secondo me è una prova puramente fisica, una prova puramente muscolare, non comporta nulla all'interno del cervello, se non effettivamente quello che dicevi prima, il rilascio di sostanze che puoi definire pure o non pure relative al piacere. Fine.
Sì, sostanze benefiche comunque per il corpo. Perché l'essere umano è nato così, è nato per fare questo. È nato per camminare chilometri e chilometri a piedi, è nato per andare a caccia, è nato per tutte queste attività qua. Cioè per millenni si è fatta questa cosa. Tutto quello che noi stiamo vivendo adesso è una piccolissima, piccolissima parte dell'evoluzione dell'essere umano. Quello che stiamo vivendo adesso negli ultimi 10 anni, ultimi 20 anni, vogliamo esagerare, è proprio una briciola nel deserto di quello che è stato l'essere umano fino adesso. Quindi è importante ritrovare anche un po' le origini, capire da dove arriviamo, soprattutto da dove veniamo. E questo si rifà un po' anche nel discorso appunto del trovare il proprio purpose, quindi la propria motivazione, il proprio scopo nella vita. Noi viviamo in questa società dove la continua rimozione di difficoltà, la continua rimozione di cose negative ci rende sempre meno tolleranti alle cose negative. Più cose negative riceviamo, più cose brutte succedono, meno siamo tolleranti, meno siamo capaci di affrontarle. E purtroppo la vita è costellata di problemi, costellata di situazioni negative, e per affrontarle secondo me anche un po' di fisicità ci vuole. Non intendo essere Mister Olympia come Chris Bumstead o eccetera eccetera, intendo che bisogna comunque essere pronti anche a livello fisico, salutare. Partiamo dalla salute in generale. La salute in generale, non lo dico io, lo dice la scienza, parte prima di tutto da abitudini sane. Camminare, fare attività cardiaca, respirare aria pulita, guardare lontano dopo che sei stato tante ore a guardare gli schermi, mangiare cose sane, eccetera. Questo non lo dico io, lo dicono studi su problemi cardiaci, su problemi cardiovascolari, problemi ai polmoni, all'apparato digerente, eccetera, eccetera, eccetera. È fondamentale partire da noi. Cioè, se la macchina non lavora bene, il resto non è che lavora meglio. E questo posso anche portare a un esempi personali, dove posso dire che negli ultimi anni ho imparato davvero tanto cosa vuol dire fare un'alimentazione corretta, cosa vuol dire alternare esercizio fisico a riposo, perché anche il riposo è fondamentale, ci vuole. E personalmente parlando, se queste cose le avessi scoperte prima, boh, non lo so, magari altre cose sarei stato meglio, sotto altri aspetti sarei stato meglio, probabilmente. Quindi se anche tu che stai ascoltando in qualche modo senti di avere difficoltà, sia secondo me anche a livello sia psicologico che anche a livello salutare, no? Un po' queste sensazioni qua di stare male, queste cose di non sentirsi magari con le energie, non avere abbastanza spirito, voglia di fare, motivazione, tutte queste cose qua possono essere corrette partendo da un lavoro su se stessi, partendo da un lavoro su di sé che parte dall'alimentazione, secondo me. Da un ragionamento sull'alimentazione a uno step successivo sull'esercizio fisico e poi successivo a magari qualcosa di più avanzato, non so. Può essere anche magari fare delle sfide, fare qualcosa che ti sia un po' challenging, che comunque le sfide fanno sempre bene al corpo e alla persona. Tutto questo discorso per dire che viviamo in una società dove esiste la depressione, esiste la carenza di stimoli soprattutto, la carenza di voglia di vivere, la carenza di voglia di fare, e questo può essere corretto. Non mi voglio ripetere, non so se Vuoi aggiungere qualcosa in merito a tutto questo discorso? So che magari su alcune cose non sei completamente d'accordo.
No, il discorso grosso è che, cioè, secondo me, il punto fondamentale della tesi della ricerca del proprio posto nel mondo, della ricerca del proprio punto, o comunque del proprio scopo, è semplicemente che nel momento stesso in cui tu continui ad essere bombardato da stimoli diversi, da cose diverse, e anche dal fatto che ti viene raccontato, ti viene detto dalla società che il tempo a tua disposizione per compiere le scelte è sempre poco, perché questa è la verità, la società è sempre più veloce, sempre più rapida, nel quale il tempo che tu hai per poter scegliere è sempre minore, vieni continuamente bombardato, lo stimolo lo perdi completamente. Perché hai poco tempo, magari scegli anche sbagliato, e poi in quel momento lì non sai cosa vuoi. Perché? Perché se ti arriva stimolo destro ti dice ho una villa, ho fatto trading online. Va bene. Stimolo sinistro ti dice guarda sono un influencer, ho fatto soldi con Instagram. Va bene. Stimolo destro ti dice no ma guarda se fai l'operaio è un lavoro di merda, ma per 8 ore, dopo le tue 8 ore te ne vai a casa, ti imbrato il cartellino, ti guadagni il tuo stipendio e fai quello che vuoi. A quel punto lì tu ti trovi e dici sì, ma quindi cosa devo fare della mia vita? Cioè nel senso, qual è la cosa giusta? Io continuo a guardare cose, un ventaglio di cose diverse, ma il punto è qual è? E non pensi fisicamente, oltre a tutto questo, ma io cosa so fare? Ma io in cosa sono bravo? Ma io cosa mi piace fare? Perché in tutto questo non hai tempo, non hai tempo, non hai tempo e non hai stimoli. Oddio, gli stimoli ce li hai, ma sono tutti esterni, nessuno che arriva da te stesso. E questa è la teoria, secondo me, sulla quale si basa tutta questa parte. Fermati, rifletti, pensa e soprattutto non aver paura di pensare. Questo è il punto chiave, questo è il punto chiave, perché la società moderna è fatta solo per distrarti. Sì. E tu, persona, vuoi essere distratta, questa è la verità, per non pensare.
È che adesso viviamo una modernità dove gli stimoli e le idee arrivano sempre dall'esterno e non da noi. Tutto arriva dall'esterno, tutto arriva da fuori, tutto ci viene gettato addosso e non siamo più noi invece promotori, ideatori, pensatori, eccetera. E questo è grave, sì, questo è grave. Ed è tutto fatto, ovviamente, ogni cosa è fatta così.
E apro parentesi. Un'altra cosa che nella società moderna si è persa, oltre alla fatica, è la noia.
Sì, sì, decisamente.
E sono tutti quei sentimenti sgradevoli, la fatica, la noia, sono quei sentimenti sgradevoli che ti servono per sopravvivere. E la paura.
Sì, sì. Infatti, ultima citazione che sono andato a recuperare. Effettivamente durante la puntata il buon Chris Williamson dice che in greco antico la parola lavoro significa non uno svago, not a leisure, e dice per assurdo, quindi ai tempi dell'antichità la parola lavoro indicava un'attività che non era uno svago, non era una cosa piacevole, non era una cosa che volevi fare. Oggi lo svago è ciò che ti permette di ricaricarti per fare più lavoro. Questo quando l'ho sentito ho ripensato alle parole che hai detto tu nella puntata precedente, che mi citavi questa cosa qua. Effettivamente si è ribaltata, cioè sì, ovviamente la citazione.
Se prima il lavoro era qualcosa che tu eri costretto a fare per goderti il tuo tempo libero, nella società moderna questa cosa è stata completamente ribaltata. Il tempo libero è qualcosa che tu fai per lavorare, per permetterti di lavorare. Sì. Il che è ridicolo, però. Senso, capiamo.
Capiamoci.
Questa cosa.
Capiamoci. Va bene. Direi di fare transition, così cambiamo un po' argomento e parliamo un po'.
Prego.
Momento ragionamento sulla vita in ufficio, visto che adesso faccio un lavoro da ufficio e sono un office man, salary man, come i buoni giapponesi che staccano alle 9 di sera per andarsi a bere sake e scassarsi.
Volevo condividere... No, staccano leggermente prima, il problema è che poi dopo vanno nell'izakaya, si ammazzano e tornano a casa comunque alle 9 di sera.
E quindi volevo condividere con te e con chiunque stia ascoltando, non so, dei tips and tricks che ho iniziato ad applicare nella mia routine da office man. La prima è col mitico braccialetto, che chi sta guardando la live lo vedrà, marca Xiaomi Mi Band 7, mi pare, ma comunque lo potete fare con qualsiasi smartwatch. C'è la funzione che ti avvisa se entro un'ora tu non ti sei mosso e non rileva nessun movimento, quindi dice o sei morto o sei seduto da troppo tempo. E dopo praticamente 50 minuti, quindi calcola un'ora, nell'arco di un'ora, se non ti sei mosso, ti avvisa e ti dice oh, va che non ti sei mosso, ti devi alzare e far due passi. E io lo sto usando, questa funzione qua, in doppia funzione. Cioè lo sto facendo anche per ricordarmi di bere dell'acqua. Perché un'altra cosa che ho notato, faccio difficoltà quando sono tanto tempo in ufficio, al computer, eccetera, bevo pochissima acqua. Non mi viene da bere acqua, perché comunque non stai facendo niente, sei seduto, sei fermo praticamente, stai facendo andare le dita, gli occhi, magari chiacchieri un attimino, dici due cose, però ti dimentica anche di bere. E oltre a fare i passi, che tendenzialmente, ricordiamoci, sarebbe meglio fare sempre 10.000 passi al giorno. Io non ce la faccio personalmente, adesso la mia media da quando lavoro in ufficio è sui 6.000, esclusi le attività che faccio in palestra, solo di camminata sono 6.000 passi, calcolati col Mi Band, che insomma non è neanche l'arma più precisa della storia, però mi sento di consigliare immediatamente questa cosa. Camminata almeno ogni oretta, ogni due ore, ma nell'ufficio, cioè nel senso ti alzi un attimo, fai avanti e indietro un paio di volte, poi ti siedi. Sorseggi dell'acqua, ti porti la tua borraccetta, te la metti di fianco, appena ti arriva una notifica sul telefono, stacchi qualsiasi cosa che stai facendo e bevi dell'acqua, a meno che non sei in una riunione importante, ti stai presentando, eccetera. E l'ultimo consiglio, che vabbè l'ho detto prima, durante la pausa pranzo ricavati un momento per farti una camminata all'aperto senza tecnologia. Possibilmente sarebbe meglio anche senza colleghi, però vabbè, d'altronde, se vuoi fare anche un po' di chiacchiere con i colleghi, va bene anche con i colleghi, non succede niente. Però se lo fai da solo, è meglio ancora. Tu, Mario, che fai la vita da ufficio
quanto
più di me...
Quanto si annoia Anto in ufficio? Cioè, diciamolo, cioè adesso apriamo parentesi, perché nel senso questa roba qui è ridicola.
Perché?
Cioè, nel senso, una persona che lavora dopo 50 minuti mi suona il braccialetto, mi dice guarda non ti sei mosso, io, cioè, prima cosa, nel senso, impreco e gli dico guarda, è da tre quarti d'ora che sono in riunione, vorrei andarmene anch'io, va benissimo, al di là di quello, oh, guarda, devo chiudere sta cazzo di cosa entro mezzogiorno, magari se smetti di suonare mi fai un favore. Poi, non lo so, poi sono solo io, Però,
dai, vuoi dire che non hai 5 secondi per alzarti e fare due passi? Ma 5 secondi, non dico che devi farti una camminata di 10 minuti,
Cioè, li hai 5 secondi, però è totalmente tempo perso. Cioè, se sei concentrato sul lavoro, stai finendo una roba, cioè, mi suona il bracciale, è una distrazione più come l'ennesima notifica sul telefono. Viene da cristonare, cioè, nel senso... Sto facendo una roba, fammi finire sta roba, poi mi alzo, vado a fare quello che vuoi. Perché questo,
capito,
è il punto.
Sì,
secondo,
secondo
me è più importante dire, ok, è giusto doverti alzare, ricavati dei momenti tra una task e l'altra. Cioè, non ogni 50 minuti non rileva o sei morto o mi alzo. No, cioè, se per 50 minuti non mi sono mosso, vuol dire che la cosa è completamente grave. Cioè, vuol dire che sto facendo qualcosa di talmente tanto importante o impellente o che mi concentra che grazie a Dio che per 50 minuti sono seduto. Se no, come al solito l'ufficio, ti alzi e vai a prendere il caffè, perché questa è la vita. Cioè...
Ma sì, ma il caffè quanto... Cioè, anche sta discorso qua del caffè, che ho sempre preso in giro chi va in ufficio per il caffè.
Perché vuoi dirmi che non è così? Ora che lo vedi?
Effettivamente no, cioè io almeno nel mio ufficio non si prende il caffè a parte la mattina. Vabbè, poi sì, basta,
pagliacci.
Devo ammettere, devo ritirare un po' di critiche che ho fatto. Effettivamente esistono uffici dove non si prende
caffè. Perché non vi conoscete, non vi guardate in faccia e la cosa che fate ogni 50 minuti vi alzate e andate a camminare da soli. Cioè, cos'è sta roba? Cioè,
la pausa caffè io non la faccio.
Perché non lo bevi il caffè, ma che vuol dire?
No, non la faccio perché non esiste, non c'è un momento in cui esiste.
Allora capisci che per forza ti devi ritagliare ogni 50 minuti che ti devi alzare, perché se no non ti alzeresti mai.
Esatto, esattamente.
Un altro paio di maniche allora, capisci?
Esattamente. Devo ammettere che sarà anche magari il mood, American mood degli uffici, dove non è che c'è la macchinetta, c'è il robino della Nespresso, devi andare di là e fare. Pure...
Ah, e quindi poi c'è la gente che non vuole mettere i soldi per la colletta per comprare le cialde.
Vabbè, il caffè è gratis in questo caso, quindi le cialde sono gratis. Però
le pagherà le cialde.
Le paga l'azienda, ovviamente. Però... Potrebbe essere che comunque uno non c'ha sbatto andare lì, mettere la cialda, aspettare, fare. Può essere anche quello, può essere che sia anche quello.
Vabbè. Allo stesso modo non c'ho sbatto di alzarmi. Cioè, non...
non lo so perché. È una cosa che non mi sono chiesto. Non mi sono domandato perché non ci sono queste pause. Sinceramente, non c'è questa routine. Poi magari sa anche il fatto che si inizia a capire che il caffè non è che faccia proprio bene, non vada bevuto tanto, si passa un po' anche al next step, no? Cercare di capire anche cosa vuol dire fare una vita salutare anche in ufficio. Ecco, infatti, a proposito di questo, altri consigli. Comunque, se riuscite a portarvi da mangiare a pranzo, o se mangiate coi ticket, o mangiate fuori, o fate just eat, qualsiasi cosa, cercate di non mangiare troppo. Ora sembra che sto dicendo una banalità, però...
La sonnolenza poi è una brutta bestia, eh?
Soprattutto carboidrati. Soprattutto carboidrati. La pasta con ragù fatta dalla nonna il giorno prima è buonissima, ve lo assicuro. È una roba devastante. Però purtroppo, se poi volete essere performanti anche il pomeriggio...
Sì, ma capite,
non potete scassarvi 150 grammi di pasta con ragù, capito?
Adesso ragazzi, tu che stai ascoltando, io ti voglio donare un sacco di energie e ti voglio tanto bene. Però alzarti a lavorare è già una sofferenza. Pensa tanto che pure non mangia quello che vuole, ha il braccialetto che gli suona dopo 50 minuti perché si deve alzare e bere un bicchiere d'acqua. Cioè io credo che una settimana così impazzisco letteralmente. E se ogni 50 minuti mi suona il braccialetto, lancio qualcosa probabilmente. Perché cioè non ha senso che tu debba avere degli stimoli, perché parliamo di stimoli artificiali per non alzarti.
Allora, tenete conto che non è uno stimolo come la notifica del telefono, perché il braccialetto che ti avvisa che sei troppo seduto fa una piccolissima vibrazione che ormai dopo un po' ti abitui, sai che è quello, e quindi tu non è che ti distrai, apri il telefono. Il problema delle distrazioni del telefono è un altro, perché tu apri il telefono che ti è arrivato WhatsApp, apri WhatsApp, poi chiudi WhatsApp, apri Instagram, poi chiudi Instagram, apri LinkedIn, chiudi LinkedIn,
ho capito,
apri...
Ma piuttosto di sii disciplinato... Non rispondere alle notifiche. Sei disciplinato? Non mettere le notifiche. Cioè, non...
Ah, quello sì. Quello al telefono, ok, va bene. Quello si può
non
fare.
Il braccialetto che mi suona.
Il braccialetto che ti suona è per avvisarti che io lo uso in entrambe le funzioni. Sia per ricordarmi di bere acqua, che purtroppo passano ore molte volte dalla mattina quando arrivo al pranzo e non ho fatto neanche un sorso d'acqua, che è gravissimo. Sia
gravissimo.
Per... È gravissimo, assolutamente, assolutamente grave. L'idratazione è fondamentale, come dice buon Mario, idratati, mi raccomando. L'idratazione è fondamentale, soprattutto per star bene, perché l'acqua fa bene, non fa male, insomma, non è calorica, non ti distrugge, non ti arrugginisce, non succede niente. E in più, quindi, oltre alla funzione di ricordarmi di bere, mi permette di ricordarmi di alzarmi e fare due passi, soprattutto se fai un lavoro come in questo caso il mio, dove non ho bisogno di girare. Magari tu, Mario, girerai un po' di più perché ti troverai a dover girare per lo stabile, per quello che l'è. Io non ho bisogno di muovermi per fare tutto quello che devo fare per il mio lavoro. Devo stare al computer, rispondere al telefono e fare le chiamate. Fine. Ho bisogno di questi stimoli, come dici tu, ho bisogno di questi reminder che mi permettano di spezzare un po' la routine e cercare di mantenermi attivo. Niente, non pervenuto.
No, ripeto, cioè mi sembra veramente tutto così macchinoso, tutto così assurdo, tutto che deve rientrare all'interno di determinati canoni.
Bisogna sapersi aiutare, c'è la tecnologia per aiutarci. La tecnologia è fatta per aiutarci. Dobbiamo farci aiutare dalla tecnologia. Quindi se c'è la possibilità di avere un braccialettino innocuo che ti fa una mini vibrazione per ricordarti di alzarti e bere acqua, perché no? Perché no? Quindi l'altro consiglio che stavo dicendo, non scassatevi di pasta ragù della nonna del giorno prima. Cercate soprattutto di usare verdure principalmente. Se non vi piacciono le verdure, fatevele piacere, perché è la cosa più utile che potete fare per essere poi produttivi al pomeriggio. Ma cosa vi serve? Tu dici, ma a me cosa mi serve essere produttivo? La domanda è questa. Dici, ma che cacchio me ne
frega, io già voglio,
no?
Scaldare la sedia. Io lo so, esatto. Che Goffredine, che sta ascoltando questa trasmissione, dice, ma io mi sveglio al mattino e potessi non andare a lavorare, non ci vado. Potessi, esatto, non lavorare il pomeriggio, non lo faccio. Goffredine, io sono con te. Ti voglio,
esatto,
bene.
Esatto. Goffredine che dice, io non ci ho sbatte di alzarmi al mattino. In più devo alzarmi ogni 2 ore perché devo fare 2 passi. In più devo bermi un bicchiere d'acqua. In più a pranzo non mi posso scofanare la parmigiana di melanzane più la pasta ragù della nonna. Allora che vita di merda è? No, Goffredine, non è una vita di merda. Anzi, facendo questi piccoli accorgimenti, fai quello che dico sempre, cioè della tua vita ogni giorno il meglio possibile. Perché a lavoro sarai molto più presente, sarai affilato come una spada, sarai super produttivo.
Grande, Goffredine. Penso ad essere affilato come una spada a lavoro. Esatto, grande, esatto, l'obiettivo di una vita. Grande,
a prescindere, sarai affilato, tagliente come una spada, e porterai a casa il risultato anche quando magari gli altri nel tuo ufficio, nel tuo colleghi, eccetera, non lo sono. E questo ti permette di vivere meglio. Perché non è la parmigiana di melanzane, il ragù che ti permettono di vivere una vita
migliore. Io ce lo vedo Goffredine che da domani si alza ogni 50 minuti con sto braccetto che gli suona. A mezzogiorno c'ha le verdure, arriva alle 2, cioè lancia qualcosa. Cioè, il primo che gli viene a parlare gli infila un taglierino in gola e lo arrestano. Goffredine, non farlo, soprattutto non fare il nostro nome, ti prego.
Mario si sta dissociando da questi consigli del mondo. Mi sento di consigliare questa cosa. Poi non sono più veterano perché lo faccio solo da un mese, però posso dire che questo genere di cose mi permette di essere... Arrivo alle 6 di sera, sinceramente, arrivo alle 6 di sera che sono affilato come una lama. Non sono tediato, non sono stanco, assonnato, con l'abbiocco, eccetera. Sono comunque ancora produttivo. E ho tempo e ho ancora le energie per prendere, con lo zainetto già bello pronto dal mattino, dall'ufficio me ne vado direttamente in palestra, mi faccio la mia oretta di workout e torno a casa per la cena. E ho le energie per farlo.
Questa è la vita, ragazzi.
E questa è...
Questa è la vita.
Secondo me questo è un buon esempio per fare. In una giornata hai fatto tante cose, sia per te stesso che per gli altri. Perché, prima di tutto, sei sempre stata una persona presente a lavoro. Perché non hai l'abbiocco, non hai quel momento lì del picco glicemico che ti incazzi pure perché... Sei tutto adirato, tutto imbruttito, Goffredine, tutto imbruttito.
Certo,
perché c'è il picco,
sì,
glicemico e non lo
è
devi toccare.
È proprio il picco glicemico che ti fa arrabbiare al lavoro, assolutamente sì.
Un botto, perché ti fa venire fame, sei nervoso, sei agitato, c'hai lo stomaco che ti... Dopo 2 ore dici no, che cos'è sta roba là, adesso devo scassarmi, eccetera. E non vuoi sentir nulla, poi ti mettono una colla alle 4:30 e dici no, cioè alle 4:30 devo fare la call, sei tutto adirato, sei tutto incazzato.
Sì, è proprio quello, ma mi raccomando, è il picco glicemico che ti fa arrabbiare, non probabilmente il tuo vicino che ti ha messo per l'ennesima volta i bastoni tra le ruote o il tuo capo che probabilmente è una testa di cazzo. No, quello no, quello no, quello è tutto normale, è il picco
glicemico. Allora, quello è un'altra parentesi, l'affronteremo in un altro podcast. Quello, il capo e i colleghi, quello sono tema di un altro podcast che faremo, come avere a che fare con colleghi, come avere che fare col capo, eccetera, questo è un altro discorso. Io parlo di quello che puoi fare per te stesso, non quello che puoi fare per gli altri, quello che puoi fare per te stesso, il lavoro che puoi fare su te stesso. E un altro consiglio che mi viene in mente è la merenda del pomeriggio. Merenda del pomeriggio è da fare, secondo me, quindi verso le 4:30.
Adesso
sì,
adesso. Dica. Se io mi alzo ogni 50 minuti,
sì,
bevo un bicchiere d'acqua. A mezzogiorno vado a farmi la passeggiata. Alle 4:30 mi faccio la merenda. Ma io, quando lavoro?
Vabbè, dai! La madonna, che sei un cardiochirurgo che non può staccare dall'operazione a cuore aperto? Dai, non dirmi che nell'arco di una giornata lavorativa non hai...
Sì, va,
Allora, la camminata e il bicchiere d'acqua, 10 secondi. Li misuri. Cioè, ti alzi, fai 2 passi, bevi un bicchiere d'acqua e scendi, ti risiedi. Non sto dicendo che ogni ora devi farti 10 chilometri. Voglio che sia chiaro. Non è che ogni ora esci dall'ufficio.
Cioè, cosa fai? Ti alzi, cammini per il corridoio?
Sì, vado fino in fondo alla porta, torno indietro. per sgranchire un po' le gambe. Fidatevi di zio Anto che funziona, fidatevi. Invece per la merenda vi do una ricetta, che questa è segreto proprio, segreto che più segreto non c'è. Come fare un porridge d'avena senza scaldarlo nel pentolino, perché come sapete, se non sapete, il porridge praticamente si fa con latte e i fiocchi d'avena, perché i fiocchi d'avena mangiati così secchi rischiate di morire soffocati. Detto chiaro e tondo, invece messi col latte si ammorbidiscono, però ovviamente va scaldato, perché in questo modo si ammorbidiscono meglio i fiocchi d'avena, eccetera. Perché l'avena? Altra parentesi, l'avena è una importantissima fonte di carboidrati che ti dà tanta energia, tante fibre, ma non è un carboidrato raffinato come potrebbe essere il grano, eccetera. L'avena è praticamente la base di qualsiasi fonte energetica abbiate bisogno, che non vi provochi un picco glicemico troppo alto, che non vi provochi degli altri effetti come tutti gli altri carboidrati. Quindi l'avena, best veramente ingrediente nella natura. Come dicevo, secco, soffocate. Non potete farvi il porridge in ufficio perché state lì col pentolino, non è che puoi stare col pentolino a scaldarti il latte e metterci l'avena. Cosa fai? La sera prima, Guffredine prende un barattolino di vetro, mette 150 ml di latte, 30-40 g di fiocchi d'avena nel barattolino, shaker al barattolino o lo mischi con un cucchiaio, chiudi il barattolino e lo lasci overnight la sera prima. Il giorno dopo tu ti prendi il tuo bel barattolino, te lo metti nella tua porta vivande, schiscetta termica, quello che è, lo porti in ufficio, te lo tieni lì, alle 4 di pomeriggio lo scaldi, se hai il microonde, tendenzialmente avrai il microonde, spero, come tutti gli uffici, e ti sei fatto il tuo porridge. E noterai una merenda devastante. Piccolo bonus, se vuoi puoi aggiungere anche i semi di chia, che sono dei semi neri piccolissimi, ma che a contatto con il latte, o in generale con liquidi, assorbono il liquido e si gonfiano. E quindi, anche lì, altra fonte di proteica, altra fonte di fibre, super importante per la dieta. Merenda con latte e fiocchi d'avena, top consiglio di sempre. Mario, tu...
Sì, certo, consigli? Certo, perché dopo non esserti potuto scofanare la parmigiana perché ti faceva del male, alle 4:30 il porridge. Pazzesco, per concludere la tua giornata in felicità. Quando si dice la felicità? Ragazzi, questa è la felicità. Non ve l'hanno mai detto.
Poi, questo. Se vuoi aggiungerci del gusto, ovviamente, puoi metterci dentro
no,
la frutta.
Non puoi. Non puoi, guffredine. Guffredine, non puoi. Non puoi.
Perché?
Perché non è questo il luogo o il posto per poterlo fare. Guffredine, devi essere ligio. No. Il tuo corpo è il tuo tempio, Guffredine.
Esatto.
Non devi violarlo, ricordo.
Allora, vuoi aggiungerci del gusto? Perché comunque il porridge, diciamo, latte con l'avena e semi di chia, non è che sappia di molto. Vuoi aggiungerci del gusto? Perché vuoi farti del bene, vuoi darti delle piccole, vuoi darti dei piccoli segnali di piacere al palato.
Non puoi, Guffredine. Non puoi, Guffredine.
Di certo perché... non metterci lo zucchero.
Esatto.
Non lo zucchero raffinato.
Mi raccomando, Guffredine, perché quello sono dopamine artificiali che non fanno bene al tuo corpo.
Esatto. Piuttosto usa il miele, metti dentro le fragole, mettici dentro una mela, mettici dentro...
Merenda base, 50 euro.
E la madonna! 150 ml di latte, 30 grammi d'avena e mezza mela sono 50 euro.
Sì, quanto costano i semi di chia? Già, non credo che crescano sugli alberi.
No, beh, i semi di chia sì, ma capito, sì, ma però... te ne bastano poco, te ne bastano poco.
Il miele quanto costa al grammo? Cioè, non credo costi
ma anche
poco.
Anche lì non è che ci puoi mettere, non è che ci puoi spruzzare 10 kg di 10 litri
ho
di
ho capito,
di
ma devo farlo tutte le sere. Pensa che già mi faccio sì, il culo di farlo tutte le
sì,
sere.
Cioè, devi essere disciplinato, te lo fai capito, tutte le sere e ti ringraziare il giorno dopo.
Goffredine, tu ti svegli al mattino, carico, vai a lavorare, ti fai già lo zaino, vai in palestra, una volta finita la palestra, ti fai il porridge e poi vai a dormire.
Esatto.
E sai come sei felice?
E ricominci.
E sai come
sei
felice?
Perché ti sei preso cura del tuo corpo. Ti sei preso
capito,
cura di te stesso. E sei anche una buona persona con gli altri. Perché sarai molto felice, alleggerito.
Ma se manco prendi il caffè con gli altri, dove sei una brava persona? Che manco ci parli?
Gli altri prendono caffè, tu bevi l'acqua.
Eh no, a quanto pare nel tuo ufficio nessuno prende il caffè.
No, nel mio ufficio nessuno prende caffè. Per il momento è così. Poi quando si popolerà magari ci sarà un po' più di gente.
Madonna, che spavento di cazzo di volta. Grazie Luca.
Grazie per l'abbonamento.
Allora, piccola parentesi, come stai Luca? Già che ci siamo, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie,
per il solito...
grazie per l'abbonamento su Prime, penso. Comunque abbonamento di Twitch, grazie mille. Esatto, dopo, bello, oltretutto male, abbonamento di 29 mesi, mi sa che è quello più lungo in assoluto.
Sì, assolutamente.
Mi sa che è quello più lungo in assoluto. 29 mesi di abbonamento su Twitch, ragazzi, stiamo invecchiando. Stiamo invecchiando parecchio. E tu Mario non hai consigli da dare per chi lavora in ufficio?
Sopravvivere.
Ho capito, ma avrai degli hack, qualcosa che puoi consigliare a chi lavora in ufficio, chi fa il lavoro principalmente sedentario per sopravvivere la giornata, per arrivare alle 6 di sera affilati come delle lame?
Semplicemente non odiare ciò che fai, trovare il piacere, e quella è l'unica via, ragazzi, cioè non ce n'è altra. Cioè potete alzarvi quante volte volete, ma se odiate quello che fate lo direte per sempre. Cioè è l'unica via, l'unica strada, l'unico momento per il quale potete farlo è trovare qualcosa che perlomeno vi dia uno scopo durante la giornata. Perché sennò altrimenti non basta l'alzarti ogni 50 minuti, non basta mangiarti il porridge alle 4, piace, ma ogni volta che ti alzerai dal letto sarà una sofferenza. Sofferenza. Guffredine, questo è l'unico consiglio che ti posso dare.
Non sei... cioè, non hai tipo delle abitudini, qualcosa che vorresti consigliare nella routine?
No. Perché passo il mio tempo facendo riunioni. Questa citazione, tra l'altro, citazione non mia. Passo il mio tempo facendo riunioni laddove mi dicono di fare cose che non posso fare perché sono in riunione.
Questa è epica.
Questa è la vita.
Questa è bella, questa è bella. Ma una cosa che ho notato anch'io di queste fantomatiche riunioni che si fanno su Microsoft Teams, eccetera. Ma è normale che tendenzialmente chi setta una riunione di un'ora la riempa tutta anche se non ha nulla da dire per un'ora?
Ti narrerò una parte importante di quelle che sono le relazioni con le persone.
Ok.
Che queste persone scandiscono, ovviamente, per chi non lo sapesse, anzi piccolo incipit, per chi non lo sapesse, il calendario di Outlook può essere letto, l'agenda di Outlook può essere letta da chiunque all'interno della tua azienda, comunque all'interno del tuo gestore aziendale. Se voi cercate all'interno dei calendari il calendario condiviso, vi permette di aggiungere una persona e vedere il suo calendario, ok?
Vedi se... non vedi il dettaglio, però...
Non vedi il dettaglio se questa persona non te l'ha condiviso, ma vedi le slot occupate.
Sì.
Perché questa cosa è importante? Perché se io setto una riunione di un'ora, quello slot alle persone esterne che proveranno a capire se io sono libero o meno, lo slot sarà completamente occupato.
Sì.
Ma se io chiudo, cioè se io apro e chiudo la chiamata Teams, quello slot è come se venisse liberato. Cioè loro lo vedono fisicamente che tu torni disponibile.
Sì.
Se tu rimani dentro o non attivi proprio la chiamata, starei per sempre occupato.
Ok.
Perché è importante utilizzare il 100% di questo? Perché così la gente non ti romperà i maroni. O anzi, no, piccolo dettaglio, ti romperà lo stesso i maroni, ma tu avrai una scusa per non rispondergli.
Ok. Quindi praticamente tu suggerisci di mettersi uno slot praticamente di un'ora di riunione di tutte le pause pranzo.
Vi racconterò del migliore di tutti noi. Il migliore di tutti noi. Colui che aveva riempito il suo calendario di appuntamenti falsi per essere sempre occupato.
Eroe contemporaneo.
Eroe vero. E adesso, vero. Proprio dato da questo piccolo tips, se volete un altro piccolo tips, le funzioni di Outlook, esiste una funzione che si chiama Viva Insight, che vi permette di calcolare il tempo produttivo per voi.
Questo non lo so.
Lui fisicamente vi calcola rispetto al calendario ricorrente, quindi tutte le cose che obiettivamente in una settimana ricorrono sempre, e rispetto a verosimilmente i tuoi appuntamenti, quello che nella tua settimana, nel tuo mese, è il tuo tempo produttivo. Ma c'è il trick. La parte importante è che questo tempo produttivo farà sì che voi compariate su Teams come non disturbare.
Ah, questo non sapevo. Questa cosa
per
qua.
Cui... molto, molto verosimilmente, se voi vedete una persona sotto non disturbare, non è che effettivamente non disturbare, potrebbe aver utilizzato questa cosa. Come lo scoprite? Perché se tu ci passi sopra il mouse sullo stato, ti spunta focusing, che non vuol dire che è in chiamata o sta presentando qualcosa all'interno di una cosa di Teams, ma semplicemente è il suo tempo produttivo dedicato da parte di Outlook. Ma probabilmente sta andando anche magari a bersi il caffè, perché potrebbe essere anche.
Ma come funziona quindi questo Viva Insight? Lo puoi settare tu o lo setta lui in automatico?
In automatico lui ti setta dei tempi e poi dopo tu te li sposti.
Ah, questo non lo sapevo. Questo è un bel trick per non essere disturbati su Teams, del tipo, ehi, ciao, sei libero? Sono in focusing.
Esatto, perché la maggior parte delle persone non è capace di passare il mouse sopra il tuo stato.
Esatto,
vedi semplicemente
esatto.
Il simbolo di divieto, esatto. Allora ok. È come le persone che si mettono apposta out of office, perché esiste anche questa.
Certo, sì. Persone si mettono offline direttamente.
Mettono out of office, tu dici, passi sopra il mouse, cioè, tipo c'è scritto out of office perché sto portando fuori il cane.
No, out of office perché sto lavorando, tipo.
Perché sì, anche.
Tipo, non posso rispondere, sto lavorando. Non è proprio l'out of office questa funzione, però può essere la sua funzione, può essere in qualche modo utile. Vedi che allora qualche trick lo sai anche tu,
Non per non lavorare sono il capo.
Non li vuoi condividere con noi. trick. Vabbè, comunque dai, io direi che per questa puntata i trick ne abbiamo dati anche abbastanza. Adesso applicateli, applicali, soprattutto quelli che ho detto io, e fammi sapere gli effetti. Secondo me...
Piccolo consiglio bonus, se non avete il braccialetto di Anto, o lo comprate, o potete settarvi su Outlook un bel eventino di 10 secondi, nel esatto. quale vi arriva l'ennesima notifica
ogni
di
ora.
Outlook.
Ogni ora.
L'ennesima ogni notifica ora. Di Outlook, è fastidiosissima, che è di un fastidio che più... Va bene, però potete farlo anche quello.
Esatto, esattamente. Direi che anche questi consigli li abbiamo dati. Dai, facciamo l'ultima transition e parliamo di leggerezze.
Prego.
Allora, ho visto il film che ha vinto 7 Oscar quest'anno.
Everything, Everyone, All at Once.
Esatto. E vi posso assicurare che merita il fatto che abbia vinto 7 Oscar.
Molto bello. Molto
tu l'hai
bello.
Visto?
Yes.
Ah, è vero, l'hai visto anche tu. Ma tu l'hai visto al cinema oltretutto?
No, l'ho visto in aereo.
L'hai visto in aereo? Ah,
yes.
Ok. Ok, quindi tanta roba. Perché...
Sì, no, beh, non era il migliore dei setup.
Ah, beh, sì, per vedere tutti quegli effetti speciali sicuramente non è proprio il... Allora, perché secondo me è un film che ha vinto così tanto? Perché è un film fuori dagli schemi. Era tanto che non si vedeva un film che non fossero sempre le stesse cose, le stesse trame. È girato praticamente in un luogo, due luoghi praticamente. Tutto un'ora e mezza di film girato in due posti. L'ufficio delle entrate e la lavanderia praticamente. Succede di tutto, di tutto. E poi c'è comunque un messaggio di fondo, nel senso che ci sono momenti molto in cui c'è tensione, momenti in cui il titolo effettivamente rappresenta un po' tutto, Everything, Everywhere, All at Once. Praticamente provi dall'inizio alla fine del film provi un misto di emozioni in tutto il film. Cioè in ogni momento hai delle emozioni diverse. A me è piaciuto molto il concetto che poi viene espresso nel film, senza fare troppi spoiler, del fatto che potresti essere chiunque, però devi anche imparare ad apprezzare chi sei tu in questo momento. Questo secondo me è una delle cose, senza spoilerare nulla, non ho spoilerato niente, però è proprio un bel messaggio, soprattutto in un momento, come diciamo adesso, che uno pensa che di voler fare cose incredibili, potrebbe fare la qualunque delle cose, e invece bisogna saper apprezzare anche... Saper apprezzare anche quello che si ha, quello che si è, quello che siamo in questo momento. E portare a casa, insomma, un bel messaggio. Non so se tu che punteggio gli hai dato a questo film, che punteggio gli daresti?
Io 8.5 quando l'ho visto. E ripeto, e non l'ho visto nel migliore dei setup. Cioè, okay. Quando l'ho visto, ho detto, è un film estremamente semplice. Banale in quello che cerca di fare, eppure lo fa così bene. Cioè, questo secondo me è il riassunto che mi viene da dare. Cioè, non è nulla di strano, fuori dagli schemi, nulla di qualcosa che non abbiamo già visto, nulla di qualcosa che ti vuole raccontare qualcosa di nuovo o qualcosa che non abbiamo già visto, eppure è diverso da tutti gli altri. Eppure è così forte. E cioè riuscire con così poco a fare così tanto, secondo me è proprio un punto troppo a favore. Questo è il fatto. Troppo a favore.
Sì, stavo cercando di vedere quali premi avesse vinto, perché so che ne ha vinti 7, per cui sono...
Beh,
tanti. Ha vinto il miglior sceneggiatura, miglior sceneggiatura, miglior film, miglior direzione del regista, poi attrice principale,
protagonista, attore non protagonista lui,
attore non protagonista, yes. E attrice non protagonista anche.
Yes, anche lei sì.
E anche in montaggio, in film editing, anche montaggio ha vinto. Incredibile sta cosa. veramente incredibile. Cioè, ha vinto praticamente tutti gli Oscar più importanti, li ha vinti lui. Quindi cioè, è sicuramente da vedere. È sicuramente da vedere. Ma
e soprattutto, cioè, non è uno di quei film d'autore dove tu devi avere una grande conoscenza del cinema per poter dire è un bel film. Cioè, non è un film di Inarritu in cui dici, cazzo, la regia è talmente tanto bella che dovevano darglielo per forza l'Oscar. Non è quel genere di film.
No.
Che, cioè, proprio inverte completamente la rotta. Per quello sì.
Ma non è comunque il film che mi ha sconvolto di più. Perché questo Everything Everywhere gli ho dato 9. Ma c'è un film che ho visto 2 settimane fa a cui ho dato 10 e ancora non ho parlato. Ed è un film indiano dal titolo RRR e lo trovate su Netflix, incredibilmente. In indiano, con i sottotitoli in italiano. Vi assicuro e ve lo giuro che se vi guarderete questo film vivrete una delle esperienze più mistiche che mai vi hanno fatto provare a guardando un film. Ve lo assicuro. È un film dove c'è dentro di tutto, di più ancora di quello che c'è in Everything Everywhere All at Once. Di più. Tutto è di più. Dopo un'ora, vi assicuro che dopo un'ora di film, dura 3 ore. 3 ore e 7 minuti. Io, alla fine dei 3 ore e 7 minuti, sarei stato tranquillamente a guardarne altre 3. Lo assicuro. Dopo la prima ora di film, vi domanderete, ma cosa deve ancora succedere? Questa è la domanda che vi farete. Dopo un'ora di film direte, ma quindi cosa può succedere ancora di più di questo? Ebbene, loro vi daranno ancora di più. Gli indiani, se questo è quello che può fare il cinema indiano, ragazzi, siamo veramente in un momento storico. Io come sono arrivato a questo film? Perché dici, come cacchio sei arrivato a un film indiano che non è neanche doppiato in italiano, probabilmente non è neanche stato, appunto, non è doppiato in italiano, non è stato neanche mandato nelle sale. Perché mentre guardavo la lista dei vincitori agli Oscar, vedo che questo film vince la miglior canzone originale. Dico, ma com'è possibile che un film indiano, con una canzone indiana, vinca il miglior canzone originale? Ebbene, ho detto, vado su YouTube, ovviamente vado a cercare la canzone di RRR e il canale che la pubblica è, adesso non mi ricordo, quello famoso indiano, T-Series, ovviamente. T-Series, il canale praticamente YouTube, uno dei canali YouTube più iscritti.
Il canale YouTube più iscritto al mondo.
Penso di sì, probabilmente sì, il canale YouTube con più iscritti al mondo. Quanti ne ha? Non lo so, 242 milioni di iscritti. Una roba folle. Sono andato a vedermi il video della canzone musicale RRR che ha vinto l'Oscar e vi assicuro che sono rimasto sconvolto. Cioè, 4 minuti di canzone, l'ho finita che volevo andarmi a confessare dal prete, praticamente, perché ho detto cosa ho appena visto. E la canzone non è out of context. Cioè, se voi andate adesso a vedervi il video di 4 minuti della canzone di RRR, è totalmente out of context. Non vi state spoilerando nulla del film, perché non c'entra totalmente nulla. Non c'entra totalmente nulla. È completamente a caso. Se siete curiosi, cercatevi RRR su YouTube. Trovate la canzone che dura 4 minuti sul canale T-Series, vi fate un viaggio mistico di 4 minuti, incredibile, e poi dopo mi venite a raccontare cosa ne pensate. Soprattutto vi consiglio dopo di recuperare il film, perché veramente ne vale veramente, veramente la pena. Ed è su Netflix, per cui anche accessibile. Tu, Mario, hai visto qualcos'altro in giro?
Io sto recuperando tutti i must watch film d'animazione giapponese. Ho visto Paprika di Satoshi Kon, che è incredibile. Incredibile. E li guarderò probabilmente tutti i film di Satoshi Kon, li guarderò tutti, li recupererò tutti.
E ce ne parlerai.
Cioè, al mondo c'è tanta di quella roba da vedere, ragazzi. Cioè, secondo me, io ormai ho un po' smesso di consigliare, vedere cose, perché c'è talmente tante cose da vedere che puoi obiettivamente specializzarti nella tua nicchia, capire ciò che ti piace ed esplorare quello.
Però i consigli servono per questo, perché sennò, se io non consigliassi queste cose, come farebbe le persone magari...
A sapere che gli piace un film indiano? Ma
no, magari che... No, magari non ne ha mai sentito parlare e poi scopre che è il suo film preferito di sempre. Perché no? Stessa cosa, io mi faccio contaminare dalle cose che sento. Poi valuto, ovviamente ho tutti i mezzi per valutare, perché mi leggo la trama, guardo il trailer, guardo due cose e capisco se
sì, 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 no. giusto.
Però
giusto,
hai bisogno
giusto.
Di qualcuno che diffonda queste informazioni, per cui ma
sono un po' ormai un po' controcorrente sull'hype personale, cose di questo genere. Perché anche solo quando una persona ti consiglia qualcosa, ti fai delle aspettative, e quelle aspettative non sono mai ripagate, sia in positivo che in negativo. Quindi, non lo so, non mi viene più da dare consigli. Mi preferisco parlarne apertamente, dire questa roba qui, secondo me è un must watch, va visto ed è molto bello. E poi sta a te, dire ok, mi ha incuriosito, mi faccio un pensiero, potrei pensare di vederlo o no. Cioè, capito? È leggermente sottile la differenza, quasi inesistente. Ma quel te lo consiglio lo evito. Ormai gli tendo ad evitarlo.
Niente, ormai sei diventato l'uomo, il meme col cappuccio. Basta. Ormai sei il meme col cappuccio, sei quel 10% del percentile che ha capito come funziona il mondo e basta, non vuoi più stare alle regole.
Vedete voi cosa dovete fare.
Sei il doomer col cappuccio, ti prego. Adesso nel landing metti per favore il doomer col cappuccio. Vediamo se trovo l'immagine. Se no, mettiamo la prossima volta.
No, quella precisa era
lo so.
Era quella lì. Era quella lì, era perfetta.
Ecco, era... te l'ho trovato. Adesso te lo mando.
Era perfetto.
Lo metti come... Intanto puoi far landing.
Mettiamo su landing, va bene. Allora, questo. Niente, non volevo mettere la transizione. È partita lo stesso. E quindi vi beccate landing con la transizione. Il meme col cappuccio. Comunque, vai, prego, fai tutte le...
Fai allora, tutte le tue... grazie mille per essere arrivato fino a qui. Grazie mille per aver ascoltato questa ennesima puntata. Spero che in qualche modo i ragionamenti che abbiamo fatto sull'equilibrio della vita ci siano serviti, magari non in questo momento, magari in un momento futuro, magari in qualsiasi altro momento della vita. Veramente cogli l'occasione per ragionare su queste cose. Anche i consigli per la vita in ufficio spero che in qualche modo ti siano serviti. Detto questo, ricordati che puoi ascoltare tutte le nostre puntate su Spotify, cerca Fratelli Tudo, troverai una marea di puntate, ormai sono 4 anni, non le conto neanche più da quanto tempo stiamo facendo questo podcast, ci sono veramente di tutto, sono estremamente contento quando ricevo messaggi su WhatsApp, feedback, anche su puntate vecchie, che comunque ancora danno il loro meglio e danno il consiglio che vi serve, per cui tanta roba. Seguiteci su Instagram, @FratelliTudo, per rimanere aggiornati su quando andiamo live, quando escono le puntate, eccetera. Su Twitter ci sono io, col canale con @ Fratelli Tudo, Anto is Wrong, poi ci trovate anche su Instagram, Anto e Mario, insomma Anto is Wrong e Ario. Niente, ricordatevi solo di parlarne il più possibile, ascoltate il podcast e fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, buonanotte, buona giornata, mi raccomando, buon inizio settimana se per caso è lunedì anche per te.
E per chiudere la live, se siete in live, vedrete il bellissimo Doomer che dice Antonio.
Questo è Mario in questo momento.
Detto questo, buonanotte. Buonanotte.
Buonanotte.